una breve introduzione. Ho dato 15 giorni fa circa un messaggio che era intitolato Ma io ci ritornerò sopra. Ho detto che ci sarebbe stata una seconda puntata di quella che do oggi. L'intento di questo messaggio nel suo complesso è di toglierci il velo dagli occhi per far finta di non vedere la nostra doppiezza. Questo è il fondo. La doppiezza che ho illustrato allora attraverso essenzialmente il comportamento del re Saul, che pensava, faceva, diceva di essere bravo, faceva tutto, ma io ho dovuto fare così perché il popolo ci agitava, diceva, ma tu sei il re o no? Cioè si parava dietro qualche cosa che era una falsità. Ora, questo che è illustrato nella parola è anche un rischio che corriamo noi stessi. Non per niente vi ho fatto la domanda sul se l'Eterno edifica la casa, perché è facile, riprendo quel punto lì, pensare se l'Eterno, l'Eterno, ma non è così. L'Eterno non edifica, ripeto, perché noi non gliela facciamo edificare. E sono molti i punti della parola che ci mandano questo messaggio, ma noi facciamo le vittime in sostanza. E non è vero, è sbagliato. Non solo è sbagliato, è blasfemo verso il Signore. E quindi in questa seconda parte, avendo fatto l'introduzione attraverso la casistica della vita di Saul, voglio entrare nella Chiesa. Parleremo quindi di noi e citerò anche alcuni di noi, ma non in senso dispregiativo altro, ma perché ci rendiamo conto che non possiamo sempre parlare come se fosse un'accademia. Un'accademia dei Lincei, non so come si può dire, quell'accademia famosa. L'accademia non la possiamo fare. Questo punto l'ho rilevato già almeno un paio di volte nella riunione del martedì, dove partecipando tutti, esprimendo ciascuno una sua visione più estesa, più ridotta, ma comunque riguardante ciò che un certo versetto gli ha detto, va molto bene, ma bisogna stare attenti a non cadere in questo tipo di inganno. Abbiamo fatto una bella riunione perché abbiamo fatto delle belle riflessioni, ok, ma queste riflessioni, specialmente per chi ha portato io la mia, lui la sua e lei la sua, siano qualche cosa che producono nel cuore, perché altrimenti rischiamo di fare una deviazione distorta di quella riunione lì che finora è cresciuta bene e io non voglio che si disfi che il maligno si infila dentro. È abilissimo nel farlo. Dobbiamo dunque stare attenti. E quindi, fatta questa introduzione, io vi do un po' di scartoffie. Questo che cos'è? Niente. Vi do un po' di scartoffie, perché la riflessione ha come base biblica Genesi 22. Che è? Cosa parla di Genesi 22? Isacco, il sacrificio di Isacco, ok? Allora, quell'Isacco lì ce l'ha dentro, dobbiamo sapere qual è l'Isacco giusto e se lo vogliamo sacrificare. Quindi prendo il messaggio di Genesi 22 e lo voglio riportare a riflessioni interne per noi, perché è molto significativo, e la significatività la trovo in particolare perché ho visto che il libro di Chambers, sì, le riflessioni giornaliere di Chambers parlano in quattro punti di questo messaggio del capitolo 22 della Genesi. Io li ho ritrascritti, li ho messi su un foglio, ci stanno tutti e quattro, così potete leggerlo, e c'è anche la versione originale in inglese per Leslie, così se la legge nella sua lingua e lo trovo più pratico. C'è qualcuno che li vuole distribuire, per piacere. Allora, il messaggio che ci viene dal Genesi 22 riguarda quello che è successo ad Abramo. Voi tutti sapete come me che Abramo ha avuto una serie di prove, era stato da tempo identificato come un personaggio giusto, il Signore l'ha aiutato, lui ha fatto degli errori, tipo la cosa di non avere fiducia sufficiente al Signore a proposito della distruzione di Sodoma e Gomorra, non ha avuto abbastanza fede, il Signore, non dico che si sia stizzito, ma gli è dispiaciuto che non abbia avuto fede fino in fondo. Ancora ha fatto un altro errore quando è andato in Egitto e per paura che lo facessero fuori ha dato la moglie al faraone, no? E cose così. Questo era un uomo, come siamo noi, va bene? Però poi è arrivato il punto in cui il Signore l'ha chiamato e dice: vieni qua, adesso facciamo un'altra prova più importante, quella appunto del sacrificio di Isacco. Dobbiamo ricordare, per puntualizzarla meglio o contestualizzarla meglio, nel fatto che Sara era sterile, che aveva 90 anni, e Abramo ne aveva 100, eppure a 100 anni lui come uomo, lei 90 sterile, il Signore gli ha dato un figlio. Dopo che, sempre per trucchi umani, la Sara aveva... aveva mandato quasi suo marito ad avere un rapporto con la serva e dalla quale ha avuto un figlio, quindi come dire un figlio autentico, lecito, e un altro venuto da ragionamenti, da trucchi umani. Poi sappiamo come nella storia questi due figli hanno sempre avuto delle discrepanze che sono rimaste nei secoli, non su di loro direttamente ma sui loro discendenti. Voi siete discendenti di Isacco o di... Bisogna che siamo discendenti di Isacco, è per questo che sto ritornando sul punto. I discendenti di Isacco non sono tanto quelli fisicamente tali, etnicamente tali, ma sono quelli che hanno preso il valore agli occhi di Dio che ha avuto Isacco. Questo è il punto, questo è il punto, il valore che ha preso Isacco. E sappiamo quindi che dopo questa serie di escalation pian piano è cresciuto da Abramo, che comunque era un uomo già di fede di partenza, perché a 75 anni poteva anche mettersi tranquillo. Il Signore ha detto: prendi su e vai in un posto che ti dirò. Insomma, non ha detto vai in vacanza alle Maldive, vai su, io ti dirò. E quindi ha scelto un uomo con una certa caratura, ma l'ha voluto crescere per portarlo a un rango superiore rispetto a quello che era in precedenza, per avere una base di fondazione del suo popolo, il popolo eletto in sostanza. E noi siamo, avendo creduto, siamo suoi figlioli di quello stesso popolo eletto, benché siamo fino di massima europei, tu non sei europeo, neanche Daniel, ma voglio dire, non siamo discendenti di discendenza direttamente ebraica, anche se, ci pensate bene, tutta la parola si è sempre preoccupata in molti punti di tenere esattamente tutte le genealogie, tant'è che aveva un valore speciale. Perché? Perché doveva essere chiaro che da Israele doveva nascere Gesù. E infatti Matteo e Luca prendono, uno per così e l'altro di ritorno, prendono la genealogia di Gesù. Gesù è veramente parte fondatore del popolo eletto. Allora, quando è arrivata al caso di Isacco, lo leggiamo a leggere direttamente sulla parola, Genesi 22, sottolineerò alcuni aspetti. 7. Genesi 22, leggiamo bene le parole. Dice: dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo. Ed egli rispose: scusa un momento, devo finire di vedere la partita. Eccomi. Questo è un primo punto che dobbiamo digerire bene nel nostro cuore. Eccomi. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora, avete guardato cosa gli ha detto? Il tuo figliuolo. Gli ha sottolineato questo punto, il tuo figliuolo, che era una cosa speciale per Abramo, conoscendo come l'aveva avuto. Prendi ora il tuo figliuolo. E Abramo ha detto, e poi? E prosegue, dice, il tuo unico. E poi prosegue ancora, è una specie di piccola torturina, se ci pensate bene. Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami. Secondo me ad Abramo stavano cadendo le ginocchia di fronte a questo, perché era Dio che parlava e l'aveva visto con potenza, si Dio ha distrutto già Sodoma. Ebbene, Isacco, gli ha detto anche il nome, vattene nel paese di Moria e offrilo qui il mio olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Io sarei caduto per terra, disteso, fiaccato da questa pretesa. Dico così non per mancanza di rispetto, ma perché sto cercando di farvi entrare nella aggressività proprio come voluta che il Signore ha usato per per predisporre Abramo alla prova a cui lo voleva mettere di fronte. Sappiamo un po' il resto, ma lo leggo brevemente, perché il Signore non si è fermato lì con lo stimolo da dare a Abramo. Versetto 3 dice: Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servitori, Isacco e il suo figliuolo, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che gli aveva detto. Ho dimenticato di sottolineare che non gli ha detto fagli fare una cosa difficile. Olocausto, il tuo figliuolo, quello che tu ami, il solo che hai, Isacco all'olocausto. Ma guardate che è dura. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin colà e adoreremo. E poi? Torneremo. Oh, ma era tosta Abramo, Cioè, aveva una tale idea di Dio, che dice, è tutto assurdo quello che mi ha detto finora, però è Dio. Ci deve essere una soluzione, io non la so, però torneremo. Una fede sola, torneremo. Versetto 6. Abramo prese le legna per l'olocausto, le pose addosso a Isacco, suo figliuolo, poi prese in mano sua il fuoco, il coltello, e tutti e due si incamminarono insieme. E il Signore ha fatto dire qualcosa anche a Isacco. Infatti Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e gli disse, padre mio. E Abramo rispose, eccomi qui figliuolo, ci sono. Nella testa di Abramo ci doveva essere il fatto che erano gli ultimi minuti che lo poteva vedere. E il ragazzo rispose, ecco il fuoco e le legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Domanda perfettamente logica, no? Ma la risposta è grandiosa. Abramo rispose, figliuolo mio, ribatte, sei mio figliuolo, figliuolo mio, il Dio se lo provvederà l'agnello dell'olocausto, il Dio se lo provvederà, non so come, però cosa ha fatto? Ha continuato ad andare là, camminarono ambedue, giunsero al luogo, Abramo edificò l'altare, vi accomodò le legna, legò Isacco, ma pensate quando stava legando sto povero ragazzino, piangeva, non lo so, ma deve essere stato uno strazio terribile. Lo mise sull'altare sopra la legna e Abramo stese la mano, prese il coltello per scannare il suo figliolo. Ma, io ho intitolato ma io questi due messaggi, facendo differenza fra i ma di Dio e i ma degli uomini. Non so se vi ricordate di questo aspetto sul quale io ho premuto, devo avere un foglio supplementare, l'ho perso, non lo so. In cui avevo cercato di sottolineare che differenza c'è nel contenuto di fondo, ma in sostanza avevo detto i ma di Dio sono delle esposizioni della sua autorità, Mentre nel nostro caso, molto spesso, ed è questo il senso del messaggio, sono delle reticenze. Ho insistito su questo aspetto prendendo il modo in cui si è comportato Saul. Dice, ma il popolo si è messo a cianciare, ma qui, ma là. Noi tendiamo a fare così, ma in mano al Signore, il ma, ripeto, è veramente grandioso. Ho citato come riferimenti alcuni passi della parola e prendo quello che secondo me è uno dei principali. Lo vado a rileggere, non riesco più a girare le pagine. Questo ma che dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Ma questo ma è molto diverso, è un ma di un'autorità che ha esercitato su di noi a nostro favore. È su questo gioco, apparentemente gioco, che insisto, perché proviamo a stare ben attenti quando noi diciamo ma, perché spesso per noi il ma è una via di fuga, è una bugia, non è una verità, è un'alternativa basata su che cosa? Su comodità, su non sembrare poi così male, una opposizione non palese, ma di fatto è un'opposizione, un rifiuto. Bene, allora ritorno al nostro caso, dice al versetto 11: ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E quelli rispose la stessa cosa di prima: eccomi. L'avrà detto forse con la speranziella che gli era rinata, credo, io avrei fatto così. E l'angelo gli rispose: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, perché ora so che tu temi Dio, giacché non mi hai rifiutato il tuo, e ripete, il tuo figliolo, il tuo unico. Come gliel'ha sottolineato per farlo fremere, adesso gliel'ha risottolineato per dargli un grosso respiro, proprio quello ci teneva, quello adesso lo sai perché te l'ho detto. E Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone, lo offerse in olocausto invece del suo figliuolo. E Abramo pose nome a quel luogo Geova Ire, forse la lettura c'è giusta, ma è lo stesso. Per questo si dice oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. Poi ancora l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo con una seconda volta e gli disse: sentite qua, io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, il tuo unico, glielo rivalorizzo un'altra volta. Siccome il punto sta lì, che tu non mi hai rifiutato il tuo figliolo, il tuo unico, io, creatore, giuro per me stesso, è sicuro, è quel giuramento, non è mica quello degli uomini, giuro per me stesso, dice, io certo ti benedirò, ti moltiplicherò la tua progenie e così via. Allora, a questo punto, questa è prova di esame estrema alla quale è stato sottoposto Abramo, qui è la pagella, è la promozione, va bene? Allora, detto questo, io vi ho preparato la fotocopia di quattro pagine che delle riflessioni di Chambers riguardano questo episodio, riguardano tutte e quattro queste poche parole che abbiamo letto. Io non ve leggerete per conto vostro, perché non è caso che adesso leggiamo, ma vi voglio sottolineare alcuni aspetti che ho già cercato di evidenziare, ma che a un certo punto devono, uno, essere rinforzate e un altro che devono essere ricollegati. Allora, vi chiamerei all'attenzione sulla pagina B di del foglio che vi ho dato. Vedete che sono stato molto bravo, alla sinistra ho messo la riga 1, riga 5, così ricco prima a dirvi a che cosa mi riferisco. Ebbene, Il primo punto che vi voglio, sul quale voglio riflettere con voi, lo trovate lì nella pagina B alla riga 16-17, dove dice: se la provvidenziale volontà di Dio significa per te un tempo duro e difficile, nota, dice la provvidenziale volontà di Dio, provvidenziale volontà di Dio. Stiamo attenti. Significa per te un tempo duro e difficile? Ma io... No, affrontalo. Noi facciamo, in questi casi qua facciamo, ma io... sono stanco, affrontalo. Ma non sia mai che tu decida qual è il posto del tuo martirio, come se tu dicessi voglio arrivare là, ma non oltre. Adesso lo spieghiamo meglio. Dio scelse la prova per Abramo ed egli né protestò né si attardò, ma obbedì con fermezza. Se non vivi in contatto con Dio è facile passare a giudicarlo o disprezzarlo. Guardate questa frase. Quando ci sono delle cose che non ci vanno ma qui ma là ma su, è vero o no che alla fin fine passiamo a giudicare e disprezzare Dio o no? Forse in silenzio, forse non lo osiamo dire, ma è così? Perlomeno giudicare, disprezzare, diciamo, mettiamo da parte, fermiamoci a giudicare. Ma Dio perché? Dio qui, Dio là. E il punto è sempre ancora quello, non dobbiamo guardare Dio, o perlomeno guardarlo perché a fronte di quello che noi siamo e a fronte di quello che ha già fatto per noi, perché la croce è già venuta, alla croce siamo stati tutti graziati e sono fatti già venuti, come facciamo ancora avere la faccia tosta, il coraggio, la ignominiosa vergogna di giudicare Dio e di disprezzarlo? Vorrei che sottolineassimo un'altra cosa. La riga la 17 dice: se non sia mai che tu decida qual è il posto del tuo martirio. Avete provato a raccogliere questa frase? Non sia mai che tu decida qual è il posto del tuo martirio. Noi tutti in qualche modo sappiamo, aspettiamo che ci devono essere delle situazioni difficili, lo accettiamo in senso lato perché la vita è così, ma vorremmo poter scegliere però quali o no. È vero che così Anna sorride? Perché siamo così, noi vorremmo intanto così e non cos'ha, e poi così mica troppo, Cioè vorremmo che Dio si adattasse ai nostri punti di vista, alle nostre visioni, alle nostre bassezze, perché sono anche così, in maniera tale da poterle superare, ma o accettare. No? Ma questa posizione, se ci guardiamo bene, è una posizione che ci vuol fare... ci vuole sostenerci in qualche modo a pensare che noi ne sappiamo più di Dio, sappiamo quel che è giusto. Potremmo almeno avere la onestà di dire è quel che mi piacerebbe, fin qui va bene per il Signore probabilmente, ma è che noi non lo accettiamo semplicemente così come mi piacerebbe. Se non stiamo attenti lo facciamo diventare anche una sorta di diritto indiretto, come detto qua, e poi facile passare a giudicarlo. E se succede questo, e il maligno è molto bravo nel tirarci a pensare in questo modo, a dirottare in questo modo, noi diventiamo vittime di noi stessi. Diventiamo vittime di noi stessi, ci arrovelliamo lì sopra e riusciamo anche a farne delle grosse, diciamo. E quella vittima, vi detto, è il nostro piccolo Isacco. È un figlioletto, è un nostro figlioletto. Allora proviamo un pochettino a pensare, ciascuno nella sua mente. Faccio una domanda qualsiasi, e adesso ho fatto dei nomi in termini costruttivi. Secondo voi qual è l'Isacco per cui non vediamo qui Francesco? Domanda. Qual qual è l'Isacco? C'è un Isacco sotto. Qual è l'Isacco per cui sono andati via dei fratelli e non li vediamo più? Non sto accusando nessuno, sto solo dicendo, ma guardiamoci bene nelle cose, perché il maligno in questa forma cerca sempre di farci valorizzare un nostro Isacco, il mio Isacco che sarà la mia carriera, la mia automobile, la mia stanchezza, non lo so cos'è, ma ne abbiamo in abbondanza, ma far sì che queste siano prevaricatrici rispetto alla posizione che il Signore ha o dovrebbe avere per noi, là di principio, perché se l'è, diciamo, conquistata, là di principio perché ce l'ha regalata, però noi gliela neghiamo, noi gliela neghiamo. È molto facile, molto spesso che noi abbiamo, prendiamo pian piano, lasciati intrappolare da dei pensieri, delle situazioni, ci compatiamo da soli, ma io intanto perdi contatto col Signore. E poi magari succede anche che per un po' di tempo imbarcati nel nostro ma io che ci culla come su non un mare in tempesta ma una bella ondina, noi prendiamo anche il pane e il vino e diciamo qualcosa riguardo la fratellanza. Ci pensate? Non dico mica delle cose così fuori dal mondo, ma è giusto prendere il pane e il vino. Di principio ciascuno di noi lo sa che non va bene se abbiamo un idoletto dentro e lo culliamo, perché che vengano degli idoli, che il maligno ci soffri sopra affinché ci caliamo, questo è normale, fa parte del mestiere del maligno e lo fa bene, okay? Ma che poi noi lo accettiamo per un po' di tempo può succedere, mi è scappato, non ero attento, ma se ho la parola in mano, se amo la parola, se la leggo, questa opera spinge, stimola, e a un certo punto deve venire fuori qualche cosa, deve venire fuori che uno ha battuto una musata, si è ravveduto, chiede perdono e il Signore è felice perché abbiamo risolto, abbiamo dato valore non a più un idoletto ma a Dio vero e proprio, perché qualunque cosa noi abbiamo fatto è già pagata dal Signore Gesù e noi dobbiamo, dico solo, ma sto spiegando quanto sia delicato farlo davvero, entrare nel diritto che ci ha dato, nel diritto che ci ha dato. Abbiamo letto prima la frase che la benignità viene dal cielo e la verità, siamo noi che dobbiamo inserirla, la verità, il Signore la sa qual è la verità, ma noi dobbiamo appropriarcene e andare con questa verità, la prima delle quali, qual è la prima verità? È la confessione di qualche cosa, qualunque sia, che è contro alla mi è venuto da dire i comandamenti, ma è troppo arido, anche se è vero, la realtà, sto parlando dei credenti, che dovrebbe essere nella nostra fede. Noi non possiamo permetterci di vivere con qualcosa di questo genere nel cuore. Può capitare, e capiterà a tutti, è capitato anche a me, di sbagliare, di cullarmi per un certo tempo in una certa cosa, ma quando il Signore ha bussato, quando il Signore ha legnato, mi sono ravveduto e ho confessato. Ci sono confessioni che sono da fare a tu per tu col Signore, altre che devono fare a tu per tu col Signore, più quella per tu con quel qualcuno. Perché la cosa non è stata solo mia, perché ho litigato con un fratello o una sorella, non lo so. E poi comunque c'è anche la possibilità che questo qualche cosa sia un fatto che abbiamo riversato dove? Nella Chiesa. Ma come facciamo a dire siamo un corpo se c'è, diciamo, c'è una coltivazione di questi aspetti distorti che succedono, il Signore lo sa, mica per niente ha pagato, lo sa, è così, ma quello che non va bene è che noi ci culliamo su queste cose. Ripeto, ma io è una doppiezza, è un piccolo Isacco negativo, ma è un piccolo Isacco, è il mio Isacchino, l'ho detto prima, cosa ho detto? l'automobile, la carriera, non lo so, o l'antipatia verso una persona, non ha importanza, è sempre comunque qualche cosa che teniamo dentro che ostacola la crescita e il cammino della luce di Dio nel nostro cuore, ostacola la verità che noi in realtà conosciamo, ma no, ho detto male, non conosciamo, sappiamo, perché tra sapere e conoscere c'è una differenza biblica. La conoscenza vuol dire che entra una riflessione che ne dà un valore. Leggete Proverbi 2, che c'è una bella elencazione fra la sapienza e la conoscenza, ed è l'altro, peraltro, chi è anche che sì, su Giobbe c'è anche questo fatto, parla di sapienza e di intelligenza, no? Sapienza e intelligenza che ci sono state date dove? Ma l'intelligenza sì, ce l'aveva anche Einstein, sono d'accordo, perché l'uomo ci ha dato e Dio ci ha dato delle capacità elaborative della mente costruttiva, osservazione, deduzione, in base alla deduzione, analisi, tutte queste cose, capacità che abbiamo. Per questo non sta neanche bene dire il mio cane è così intelligente, il mio cane non è intelligente. L'intelligenza è un dono di Dio per noi. Tutto il mondo animale non sa ragionare, non ha le capacità riflessive. È vero che si dice, ok, però piano piano turba anche quello, non deve. Bene, comunque queste caratteristiche il Signore le ha stabilite in due punti che caratterizzano Lui, perché ha detto che la sapienza qual è? Cos'è? Temere il Signore, temere il Signore. Allora quando io dico, ma io sai, dov'è il mio timore di Signore? È sporco. E sporco cosa succede? Che io non, la mia ricettività del bene dello Spirito che il Signore distribuisce e col quale opera nei nostri cuori è offuscato, c'è un po' di lucina, non è spento. Ho già parlato un'altra volta, appunto nella prima parte di questo messaggio, ho già parlato della lucerna dell'Eterno. Lucerna dell'Eterno ce l'ha data. Ok, non ci ha tolto tutto, se no abbiamo già finito. Non ci ha tolto tutto, la lucerna l'ha tenuta. Però la vuole vedere usare. È una nostra responsabilità che a fronte delle vicende della vita, delle cose che ci capitano, noi proviamo a entrare nel fatto che ci ha donato a sua immagine e somiglianza intelligenza e conoscenza. Allora se l'intelligenza è... la sapienza è quella lì, l'altra invece per l'intelligenza dà una definizione diversa, sono differenziate, perché la conoscenza è temere il male. Ma guardate come sottile, costruttiva, perfetta, inattaccabile la parola. Ma come leggendo queste pagine che spero vogliate leggere, di queste riflessioni che sono così ben incrociate, emerge quanto siamo vergognosamente vigliacchi. Siamo veramente vigliacchi. Vigliacchi è un complimento, perché c'è dietro una sorta di cocciutaggine voluta. Perché il Signore ci parla tutti i giorni, tutti i minuti, in mille circostanze, e ha una pazienza meravigliosa. E questo non lo fa solo con i suoi figlioli, cioè quelli che hanno creduto. Quelli che hanno creduto gli danno più dispiacere se fanno gli zucconi, perché hanno creduto e lui, se ha dato questo ok, non lo ritira. Però non è una qualche cosa che possiamo ributtare a coloro che non hanno ancora creduto. No, siamo ancora così. Perché? Perché il maligno è stato condannato, sancita la condanna, ma è vivo e vegeto. E dove abita? Non è allo zoo, abita nel nostro cuore e sta molto attento a vedere di occupare sempre più spazi. E li occupa proprio, per esempio, attraverso il fatto che tra due fratelli o due sorelle, questo o quell'altro, e parlo della Chiesa perché è questo che voglio in sostanza, ci sia qualche cosa per cui, diciamo, come va? Lavora lì, perché in questo modo sporca la Chiesa, e la sporca perché noi glielo lasciamo fare, perché noi glielo lasciamo fare. Facciamo, riprendo per riferimento, quello che ha fatto con molte, molte forme di applicazione, che ha fatto il re Saulo, perché ha mentito, ha preteso di essere onorato lo stesso, no? Ma ne ha fatte, Ha dato la colpa a... è stato il popolo, ma che popolo? Tu sei re o no? Allora, provate a mettere insieme queste due, tre cose. In casa vostra, in linea di massima, c'è un re, no? Che dovrebbe essere? Chi? Non ho capito. L'uomo, ma non è per dire perché io sono uomo e mi devo vantare, ma perché è scritto qua, non posso negarlo, se no sono un traditore, un altro, ma io non dico che sono un uomo, ma come rifiuto, ma come non si può? Dio ha detto così, e la punizione in cui noi ci troviamo come esseri umani ha come capo proprio quello. Se prendiamo Genesi 2, il versetto 19, o qualcosa del genere, dice, parlando all'uomo, dice, siccome tu, a cui io ho dato un ordine, hai preferito al mio ordine la vocetta della tua moglietta, perché il senso è quello lì, ho accentuato un po', allora adesso tu dovrai comportarti in un certo modo. E il modo non l'ha detto a lui, l'ha riferito a lei. Perché a lei ha detto, tuo marito cosa farà? Ti coccolerà? Sì, anche. Tanti baci? Sì, anche. Ma ti ha detto, dominerà. Dobbiamo tremare di fronte all'esattezza del Signore e alla sbandata mostruosa, se si può dire sbandata, che è in giro nel mondo e che sporca anche noi, perché non siamo mica così meglio degli altri, diciamo. Appunto, prendiamo personaggi biblici di calibro, Davide stesso ne ha fatti di sbagli, ma aveva una grande capacità, per cui il Signore lo ha sempre tenuto su, perché aveva la grande capacità di riconoscere il suo peccato. Allora, non vedete voi, non riuscite a individuare nelle cose che sto dicendo un po' alla rinfusa, una presenza così premurosa, così attenta del Signore, perché non dice il peccato non c'è, il peccato dice lo so che c'è, ve lo vedo addosso, ve lo leggo nella mente, ma vi ho dato la via d'uscita, vi ho regalato di pacca la via d'uscita, ho pagato tutto io, se tu te lo tieni lì sei proprio vergognoso, te lo vuoi proprio tenere, e poi dice il Signore grazie ho fatto la preghierina, ma ti do un ceffone io. Dobbiamo stare attenti, il Signore va onorato, e vediamo che tutti i personaggi che sono scritti di questi in questi libri qualcosa hanno sbagliato, qualcosa, perché hanno sbagliato anche personaggi di calibro, tipo alcuni importanti profeti, quindi non esco dall'uomo civile, il re, che è ancora peggio, ma anche i profeti, anche Mosè, che è stato il primo grande profeta, forse c'era stato qualcuno di piccolo taglio, ma anche lui ha sbagliato a causa di, in relazione a cosa? La donna, ragazza mia, non ho capito, poi anche picchiato il sasso, vuol dire la partenza prima, perché ha sposato una cuscita, quindi quando la sua sorella gliel'ha rinfacciato aveva ragione. Ma siccome l'ha rinfacciato senza rispettare l'autorità di suo fratello, che era il piccoletto che magari l'aveva tirato su da bambino, adesso era il comandante, il Signore l'ha messo da parte, ha chiamato lei. E poi naturalmente questo ha costituito in ogni caso un impedimento. Breve, il Signore è stato carino, meraviglioso, perché si è fermata tutta la truppa sotto il sole per solo 7 giorni. Ma voglio dire, voglio tirare fuori, farvi vedere, fratelli e sorelle, come il Signore è attento, ma è intransigente alla sua verità, alla sua, meglio dire, santità. È intransigente, non la svende, non la può svendere, altrimenti non sarebbe il Signore. E siccome noi gliela sviliamo in continuazione, la sua benignità è sempre pronta, l'abbiamo letto lì, è sempre pronta a recuperarci. È sempre, ma chiede un recupero. Quanto costa il recupero? Costa che cosa? La tua umiliazione, la tua, la mia, la nostra umiliazione. In quante situazioni? Tutte quelle che ti faccio vedere, questo è il principio. E se non te le faccio vedere? Signore, grazie perché non la sapevo. Ma adesso che mi hai detto, devo confessarlo. Perché se il Signore, diciamo, pretendesse che noi confessassimo tutto quello che facciamo distorto nella nostra vita, non vivremo, lo sa. Quindi soltanto una parte arriva a una richiesta di confessione, quella che ci fa vedere, quando ce la fa vedere, perché è ben possibile che qualcuno di noi, anzi tutti secondo me, abbiamo fatto qualche cosa che il Signore non ci ha richiamato se non dopo un certo tempo, perché prima non l'avremmo capito, ci saremmo irrigiditi, allora saremmo caduti nello stesso solito inganno di cui sto parlando. Questo il Signore non lo vuole, allora con pazienza è andata avanti. Noi diciamo tutti più o meno così, sì, con la testa, ma a quanti anni ci siamo convertiti? E a fronte di che cosa? E quanti eventi ci sono verificati prima, dall'inizio, diciamo, ad arrivare alla conversione, che rivisti adesso, essendosi convertiti, possiamo dire il Signore è stato proprio buono, perché li ha sotterrati, cioè li ha sotterrati nella sua croce, quindi nel suo sangue. Ma se ci vengono in mente pezzi di memoria che si rifacciano a qualcosa che il Signore ci ha comunque donato, che sia un motivo di rendimento, di grazia, di confessione, sì, è vero, ho fatto proprio così. Anzi, mi fa venire in mente che mi diamo anche i particolari se li sappiamo. Perché il Signore riconosce, quanto più puliamo e il passato e il continuo itinere giorno su giorno della nostra vita, tanto più usciamo dalle situazioni il Signore ci può portare avanti. Non è di tanto tempo fa che ho parlato di Pietro, l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, no? E voi lo ricordate, lo riassumo brevemente. Il Signore ha chiesto a Pietro se lo amava e Pietro ha detto sì Signore, pronto, prontissimo, ti amava, bene, tieni cura degli agnellini. Poi gliel'ha tornato a chiedere e lui ha detto Signore ti amo, ciao, tieni cura pure delle pecorelle. Poi gliel'ha detto usando un verbo diverso che ha un significato molto più profondo e il povero Pietro è rimasto inchiodato. Non c'è il male, però sostanzialmente dice ma io sai che io ti amo, è intero nelle parole ma anche se non c'è, okay? Ma questa volta è stato positivo perché ha ammesso che non aveva visto bene, l'ha riconosciuto e quindi è quello che il Signore ci vuole. E a fronte di questa confessione il Signore cosa ha fatto? L'ha riconfermato e si è fermato lì. Ciascuno di noi può fare il Pietro, eh? A proposito, c'è un Pietro ma l'altro non c'è. Vabbè. Ma Pietro, subito dopo ve l'ho fatto vedere, ha chiesto al Signore con un parlare che sembrava un po' di invidia, qualcosa del genere, perché il Signore andava avanti, Pietro era con lui, dietro veniva Giovanni, e gli ha detto, scusa Signore, ma lui? E noi siamo così, eh? Così. E il Signore aveva comunque anche già dato una profezia a Pietro che era molto così un po' baracco, come si dice, sbruffone, qualcosa del genere, e dice guarda proprio tu verrai un giorno, stenderai le mani dove non vorresti, ti sarei portato. E noi può capitare il giorno in cui dovremo stendere le mani, che non è detto siano fisiche, lì sono state fisiche, ma non è detto così. Cioè, dover affrontare, noi dobbiamo tradurlo un po' in dover affrontare una situazione in cui stendere le mani vuol dire mettersi nell'impossibilità di difendersi, di reagire, quindi rinunziare a una qualsiasi reazione, quindi vuol dire umiliarsi. Questo ci può succedere senza che le mani siano legate, ma il legame avviene nel cuore. Ci può capitare benissimo che un giorno il Signore ci metta nelle condizioni di fare, di passare attraverso un'umiliazione dove adesso non ce ne guarderemo bene, perché è un ma io. Il Signore non ce lo mette in faccia, ce li mette, ma gradualmente e a seconda dell'impegno che chiede, che chiedono questi. Ma se noi coltiviamo la nostra volontà di riconoscere il Signore e riconoscere il Signore attraverso gli aspetti negativi dei nostri comportamenti, il Signore ci fa volare, ci sostiene. E questo è il non approfittarne, o peggio approfittarne in senso contrario, è veramente una ingratitudine, una presunzione, non so che cosa dire, una spocchia, se vi piace più la parola che non è strettamente italiana. Noi abbiamo veramente il dovere di andare a vedere come siamo messi con il Signore e imparare a reagire. Nella pagina ma direi poi disseminata un po' dappertutto, c'è una cosa che io ho già detto, ma che qui è strettamente sottolineata. Guardate a riga 1, il carattere a persone determinato è il modo in cui interpreta cosa? Interpreta la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è. Siamo noi che la interpretiamo come la vediamo, come ci gira, no? E andate per questo a vedere la Salmo, lo leggo io, il Salmo che qui è citato, che è il 18. Salmo 18, ai versetti 25 e 26, dice questo. Tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro, ti mostri puro col puro, ti mostri astuto col perverso, poiché tu sei quel che salvi la gente afflitta e fai abbassare gli occhi alteri. Ma sul punto della volontà, andata alla riga 5, dice, se obbediamo a ciò che Dio dice in armonia, se obbediamo, vuol dire cioè obbedire e fare la volontà di un altro, chiaramente. Se andiamo alla riga 14, si dice qualunque cosa per lui, egli era là, Abramo, per obbedire a Dio. Ma questo è più sottile, anche se questa non è Bibbia, però è interpretata bene. Abramo era là per obbedire, era partito che nella sua testa aveva il principio di obbedire. Era là, era andato là per obbedire. Infatti l'abbiamo letto, perché nel percorso vediamo che quando il ragazzino gli chiese papà, non ha detto non lo so, la faccia l'avrà tradito, ma ha detto il Signore se lo procurerà. E c'era un nodo che non... Se si deve procurare un agnello al posto di mio figlio che mi ha detto di offrire un olocausto, c'è qualcosa che non torna. Però ha mantenuto la sua linea di condotta. E dunque, stavo guardando, ce n'è delle altre parti. E se andiamo alle righe 19-20, sempre della A. Se vuoi restare fedele a Dio, egli ti condurrà direttamente attraverso qualsiasi ostacolo, proprio là, nella intima stanza della conoscenza di Lui. Ma tu devi sempre avere la volontà. Cioè, non possiamo sfuggire alla ghigliottina della volontà. Se non ci mettiamo la volontà, il Signore non ci può aiutare, è vincolato. Ne ha parlato l'altra sera Piero, ma io un po' che insisto su questo, perché la volontà è una caratteristica basilare, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, di colui che ha detto sia alla luce ed è venuta la luce, sia tutte le altre cose che ha detto sia, e sono venute. E quel tipo di caratteristica lì, che si chiama volontà, ce l'ha data non a quel livello per cui la conseguenza si realizza. Se noi diciamo sia la luce, stanotte e mezzanotte, non succederà niente. Però ci ha dato la capacità di farlo in un certo contesto. Ed è quello che ha preparato per Adamo. È un contesto sostanzialmente non di tipo creativo, sia la luce, ma di tipo rapporto fra. E gliel'ha spiegato attraverso la prima figura, una figura, descrizione, l'albero della conoscenza del bene e del male, ma, è questo ma d'autorità. Quindi l'ha messo di fronte a due cose diverse e gli ha dato un criterio. Se questa, diciamo che è questa, muori. Cioè, sappi bene che, e io non ti forzo, tu lo fai a tua scelta. E per fargli capire questo concetto, l'ho già detto più volte, gli ha fatto fare l'esercizio di dare il nome che gli piaceva dare a chi? A tutti gli animali. E ha stabilito così una catena, Dio, l'uomo, gli animali. Verso Dio tu devi, hai l'autorità che io ti ho fatto assaggiare sugli animali. Cioè gli ha fatto capire cos'è l'autorità e nello stesso tempo gli ha fatto capire anche cos'è la volontà e il criterio di riconoscere o meno il bene e il male. Successivamente il Signore ha estratto dall'unica, insomma, come dire, lo chiamo progetto uomo, che è un essere vivente che si chiama uomo in senso lato, ma era uomo-donna, c'erano tutti e due, e ha estratto da questo unico, ha estratto la donna. E su questa apparizione Adamo, maschio, ha detto sì, ho capito, ecco, questa è così, 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 ed è stata tratta da me, quindi gli do il nome io. Cioè ha messo insieme il collage delle due cose, il concetto di autorità di dare il nome e nello stesso tempo il concetto che tratta da me. Correlazione. L'autorità è un fatto di discendenza. Allora, noi queste cose non le possiamo negare. E quando quindi, e l'ha fatto tutto sulla base della volontà, e l'uomo sulla base della volontà, andiamo al capitolo 3 della Genesi, si è mangiato tutto. Ah, si è contraddetto, non ha fatto come doveva essere. E c'è una frase che spesso adesso ci richiama, deve essere 3-9, il Signore ha detto, dove sei? Che tristezza, dove sei? E lo sapeva che sarebbe successo così, però ha rinunziato alla sua autorità di intervenire, perché altrimenti non avrebbe tradito se stesso, avrebbe, non avrebbe, diciamo, mantenuto quella libertà, libera volontà che era simile alla sua, avrebbe negato in parte di se stesso, l'ha dovuto fare per coerenza con se stesso il Signore. L'uomo ha sbagliato, ma ancora sempre per la sua coerenza di seconda prova, il Signore ha messo insieme tutto quel programma meraviglioso che è stato la redenzione in Cristo Gesù, e per questo c'è scritto questo, perché lo capiamo, cari fratelli miei, come sorelle mie, tutti quanti zucconi, che ne facciamo una specie di accademia, ah, ma sì, sì, va bene così, ma è bene sapere la Bibbia, è bene conoscere, sapere dove sono i versetti, capire come funziona, ma entrare nel valore. E questo l'ha fatto per tutta l'umanità. Guardate la omogeneizzazione mondiale che c'è qua dentro. In questo libro c'è tutto, ed è stato tradotto ormai in tutte le lingue, ha girato dappertutto, è una lingua strana, una grafia strana, che non c'è da nessun'altra parte. C'era un'unicità di canale, cioè ancora di conduzione per l'intera umanità, perché tutti noi siamo creature di Dio, questo è sicuro. E noi siamo anche venuti al mondo, cioè siamo stati creati, diventati creature, perché il Signore ha puntato su ciascuno di noi, sapendo che su ciascuno di noi è venuto al mondo, è aperta per quella persona, quel bimbetto, ancora prima, nel momento in cui c'è il concepimento, un essere umano, come? Sì? Cioè, ci ha creati redenti, ci ha creati redenti perché noi non avremmo mai potuto farlo, ci ha creati redenti però come ha fatto per il nostro caro Abramo, la prova ce la chiede, eh? Ce la chiede, cosa come ha chiesto Abramo la prova e l'ha addestrato un po' per volta, ha messo il punto di dire ok, e noi... mi sono convertito a 42 anni, negli altri precedenti, cosa succedeva? Non lo so. Però di linea di principio, in qualche modo, devo dire che prima, in tutto il tempo precedente, io sarei stato dannato come principio. Poi non è vero, forse avrebbe trovato un'altra strada, non lo so, non voglio entrare in cose. Ma voglio dire però che il Signore si è preoccupato di fare in modo che fossero degli eventi nella mia vita, ciascuno di noi, dica così perché lo sa, eventi della vita tali che, ed erano adatti, quelli che sono capitati a me, se fossero capitati a Carlone Macaferri, che qui non c'è, bene, probabilmente magari per Carlone non andavano bene, anzi facilmente. Però c'è qualche cosa di speciale anche per lui. E quindi noi siamo stati chiamati a rispondere esattamente con la onestà di cuore, verità, per incontrare nel cielo la benignità di Dio. Ciascuno di noi, allora quella redenzione diventa salvezza. Quindi scusatemi, sono troppo emozionato. Qui fra di noi abbiamo visto e vediamo diverse situazioni in cui c'è qualcosa che si è mosso. Pietro, tu, mi senti o fai fatica? Beh, adesso te lo fai spiegare da Raffaele con una bella voce. Pietro è cambiato? No. Che è cambiato. E cosa ha fatto il Signore? Da qualche parte lui aveva un isacchino, non so quale, o un maio, sicuro. Il Signore ha usato un sistema che era quello, ha dato a lui all'età che ha, punto. A me ha fatto la stessa cosa, l'isacchino era diverso facilmente, l'età sicuramente era diversa perché ero più giovane di quanto sono sia adesso, però il Signore ha lavorato per lui. Noi, guardate Laura, scusa, Laura Ricetti, scusa, quella dietro, siete tutte e due Ricetti, ma riferivo in particolare a Laura. Io non so se voi abbiate visto il cambiamento di Laura, specialmente alle nostre riunioni del martedì. Per un certo tempo era una Laura abbacchiata, ma a un certo punto ha girato. Cosa ha fatto? Io non lo so. Ce lo devi poi testimoniare una volta. Perché è successo qualche cosa di preciso dentro, che io non so, ma a quel preciso lì è successo che quello che è stato il caso di Abramo. Ti ha invitato, devi avere messo il tuo figlioletto sulla legna, e quando hai alzato il coltello lui ti ha fermato. Perché ha visto che tu c'eri, la verità è nel cuore, l'hai raggiunta, e di colpo ti ha cambiato, perché non voleva altro che questa tua cessione della tua autorità su te stesso, come per me, come per chiunque di noi. Non possiamo evitare di affrontare queste situazioni. Se le perdiamo, cosa succede? Io adesso non ho presente esattamente, ma c'è qualche caso della Bibbia in cui c'è una de-escalation, una caduta progressiva. Perché chi è che adesso se non mi aiuti tu sono finito. comunque non mi viene in mente. Ma ci sono dei personaggi rappresentati nella parola che sono partiti a un certo rango, ma a forza di dire no. Cioè, chi è che dice il Signore da qualcuno? Si arrivò un momento che non ci fu più, non ci fu più rimedio. Per chi lo dice non me lo ricordo. È lo stesso. Comunque, lì è l'intero popolo, ma ci sono dei casi che fanno così. Bene, allora, tornando al punto, dicevo di Laura, qualche cosa ti è toccato dentro, ti ha toccato dentro, ti ha lavorato per un po' il Signore e poi tu sei andata là davanti. Devi aver fatto una domanda e il tuo Isacchino è morto. E adesso sei così, continua Laura. Anche di te, Luca, ho visto dei grandi cambiamenti di recente soprattutto. C'è stata, sì, lo posso anche dire, quella domenica un mese fa, quando siete venuti a casa mia, che c'è stata un po' di scenata da parte di Enzo. Io ero lontano, non ho partecipato ai soccorritori, ma tu sì, e tu ho visto da lontano il fervore con cui tu ti occupavi di liberare Enzo dalla situazione in cui si era cacciato, che poi non ricordo bene quale sia, è un po' una delle solite. Quindi dobbiamo andare avanti e la scuola che stiamo facendo, che stiamo costruendo fra noi al martedì, dobbiamo tenerla cara, intanto perché ci ha permesso di fare un grosso passo avanti e in secondo luogo perché dietro a quello non rischiamo di innamorarci di fare dell'accademia, scusate la parola, ma c'è un po' questo rischio, c'è un po' questo rischio e dobbiamo guardarcene bene, per cui se ogni tanto per dire invece di fare il commento di un salmo, facciamo una cascata di confessioni che forse ci sta anche bene. Ho detto così per dire, poi la confessione pubblica è una cosa delicata che se no rischia di diventare una messa in scena anche quella, tanto è bravo il marino con noi. Però il senso di quello che vi dico, che ho cercato di dirvi, riflettete bene sulle parole che qui sono state scritte, sì, vi ho riportato. Ci devono veramente far riflettere come se qualcosa non è imposto dipende dalla nostra volontà. Il Signore ci ha dato questa caratteristica meravigliosa, se non la usiamo il Signore non può fare. Perché? Ma sarà stata una volontà quella di Gesù, che quando dice che il suo cibo è quello di fare la volontà di colui che l'ha mandato. E lì è cibo fisico per far capire, ma è chiaramente, siccome la volontà non è un fatto fisico, si realizza anche in fatti fisici, quello che ti chiama è di entrare nella volontà del Signore in tutte le circostanze. Ci sono le circostanze personali, sono disseminate e sono quelle più facilmente agibili se si vuole, perché non c'è il confronto con gli esterni, e ci sono anche quelle che ci devono confrontare con l'esterno. La ragione per cui, o una delle ragioni per cui in certo momento, 7-8 mesi fa, abbiamo introdotto un attimo di riflessione su una parola, oggi era quella lì, la benignità del cielo, la verità della terra, è proprio perché noi prima di prendere, di autenticarci davanti al Signore con il diritto che ho, che Lui ci ha dato, di mangiare il pane, il bene e il vino, ci pensiamo bene un attimo, che non rischiamo, come dice, un giudizio. Questo non deve succedere, sporcherebbe la Chiesa. Quindi c'è un invito nelle mie parole ad andare a guardare bene, ma bene, nel proprio privato, come siamo messi e perché. Tenendo conto che tutte le volte che diciamo sì, ma io o lo pensiamo, però vedi, queste sono trappole del maligno che ci allontanano dalla verità. La neghiamo a noi stessi. Ci illudiamo di essere bravi perché abbiamo detto una cosa. Ho confessato il mio peccato. Cosa vuol dire? Ho detto bla 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 al Signore. Ho dentro guardato che cosa c'era quando l'ho detto, quando l'ho pensato. Non importa le parole, deve essere proprio qualche cosa che dentro, da solo, senza che ci sia nessuno, mi vergogno da matti. Se non mi vergogno, se non mi sento che dovrei nascondermi, vuol dire che la confessione non è una confessione, è il racconto, ma non è confessione. E tutta quest'ultima parte la si può fare in privato per arrivare quando siamo qua, ripuliti e sostenuti dallo Spirito Santo. Guardiamoci dei nostri Isacchi, ne abbiamo tutti. Adesso ho già fatto troppo tardi, quindi mi chiudo la in questa riflessione, però leggetele bene le pagine, non mie. sono organizzate molto bene, organizzate dal punto di vista del messaggio costruttivo della nostra vita. Che il Signore ci benedica a amare la verità, ma proprio amarla. Baciate, si sono baciate. Amen.